Iniziamo comunque i Bastioni di Orione, anche senza sigla, facendo un omaggio a Douglas Trumbull. Douglas Trumbull è quello che aveva fatto gli effetti speciali per vari film, tra cui quello che dal nome alla nostra trasmissione, cioè Blade Runner. Era un grande della fantascienza, è morto giusto appunto 8 giorni fa. Avremmo voluto già farlo la scorsa settimana, ma eravamo ancora più concitati di questa settimana, e quindi ci siamo saltati questo dovuto omaggio a un grande della fantascienza. Questa settimana cercheremo di non parlare né di Ucraina né di Sahel, perché Sahel ci sarebbe piaciuto, ma sarebbe da approfondire un po' meglio, e quando le cose saranno un pochino più chiare di quelle che sono adesso. Ecco, è arrivato Giacomo.
Eccoci qua, sì, il Sahel sarà probabilmente il nostro prossimo argomento nella prossima puntata, perché sono un po' di cose che bollono in pentola, cambiamenti che potremmo anche definire epocali.
Sì, avete presente, c'è una pubblicità che gira da un po' su, non mi ricordo neanche di che cosa pubblicizzi, però c'è sempre un personaggio dietro, uno che si dispera perché non ha più trovato i biglietti, e che fa dei gesti come dire yeah, è andata bene. Ecco, è la stessa cosa che sto facendo io da ieri guardando France 24, perché stanno soffrendo da matti per quello che perché devono lasciare la Françafrique praticamente.
Sì, lasceranno sicuramente Barkhane e anche Takuba, e poi saremo a vedere quello che
e poi tocca
che
a Minusma,
e vedremo. E nel frattempo già hai raccontato di cosa parleremo, naturalmente.
No.
Ah no, e allora lo facciamo. E quindi in questa puntata noi ci occuperemo ancora dell'America Latina e del Perù con Diego Battistessa, con cui parleremo della situazione peruviana. L'altra settimana abbiamo affrontato gli aspetti dei disastri ambientali in Ecuador e in Perù. Questa volta parleremo di un altro disastro, diciamo più economico e sociale, che riguarda appunto il Perù e le piroette del presidente Castillo, che aveva cominciato con molte aspettative, ma che appunto sta decisamente virando verso altre situazioni. Poi ce ne andremo in Yemen, parleremo ancora una volta di questa guerra dimenticata, dove e si confrontano le due superpotenze regionali dell'Arabia Saudita e dell'Iran, una guerra che peraltro ha delle conseguenze devastanti per la popolazione. Solo ieri c'era stato un appello di Medici Senza Frontiere per quanto riguarda il disastro umanitario, e ne parleremo con Carlotta Caldonazzo, che conosce bene la situazione lì in Yemen. E poi ce ne andremo in Europa, dove parleremo della Spagna con Ursula, che vive in Spagna e ci racconterà un po' di quello di com'è la situazione a un anno dalla condanna di Hassel, e poi la situazione per quanto riguarda la Catalogna e i Paesi Baschi. Vi mando un pezzo musicale e poi, appena ci riusciamo a collegare, entriamo subito nel merito. We'll be right back.
Ci riproviamo. Ci senti
allora,
adesso?
Eccoci nuovamente in diretta.
Sì, vi sento. Buonasera, buonasera.
Ecco, bene. Ti sentiamo, anche se un po' distante, ma insomma riusciamo in qualche modo a fare questo collegamento. Allora Diego, insomma, noi con te volevamo un po' riprendere il filo del discorso per quanto riguarda la questione del Perù, questa volta insomma come conseguenza, insomma, l'abbiamo definito di un altro disastro che non è esattamente ambientale ma è sociale e politico, e riguarda la presidenza del Perù di Castillo.
Sì, sì, esattamente. Parlo un po' più forte così.
Sì, sì, grazie.
Niente, avevamo cominciato a accennarlo l'ultima volta, ed effettivamente il Perù si trova in un momento, come se fosse una novità, aggiungo io tra parentesi, di grave crisi istituzionale, anche perché dall'ultima volta che abbiamo parlato, e sembrerebbe impossibile in un paese, diciamo, tra virgolette normale, ma sono successe ancora diverse cose, altri colpi di scena in Perù. Ad esempio, venerdì scorso, quindi venerdì 13, l'opposizione, che insomma non sta a guardare rispetto a quello che sta succedendo dentro quella che sarebbe l'alleanza di governo, anche se poi di alleanza ormai c'è rimasto poco, ha presentato addirittura una proposta di giudizio politico contro Castillo, per supposta tradimento alla patria, per aver parlato durante un'intervista di concedere una possibile salita al mar, no? Un possibile sbocco al mare alla Bolivia, che storicamente lo perse con la guerra con il Cile e via dicendo.
Guerra.
Quindi,
del Chaco.
Oltre alla mozione di censura che era già stata presentata, la seconda che era stata presentata dal partito di estrema destra, che era lo stesso partito del ex primo ministro, perché come avevamo detto l'ultima volta, in 8 giorni sono cambiati 3 primi ministri in Perù, oltre quindi alla mozione di censura che si chiama mozione de vacanza, che dovrà essere dovrà sottoporsi all'iter per vedere se potrà essere ammessa, è stato presentato anche questo giudizio politico per alto tradimento. Quindi insomma è veramente una situazione grottesca, se non fosse altro che questo destabilizza moltissimo ovviamente il quadro politico peruviano.
Sì, Castillo era stato eletto con delle aspettative, perché si presentava come l'insegnante, addirittura qualcuno diceva filo marxista, aveva scelto il primo ministro che aveva scelto, era stato molto criticato perché vicino alle posizioni, si diceva, di Sendero. E comunque, nonostante le sue posizioni personali su alcuni aspetti che riguardavano i diritti civili, però sicuramente sembrava un cambiamento radicale rispetto al clan Fujimori.
Beh sì, hai ragione Giacomo, considerando anche che la contendente del maestro rurale Pedro Castillo era niente meno che la figlia di Fujimori, Keiko Fujimori. Ricordiamoci che Alberto Fujimori e fa parte di quella sfilza di presidenti 6 che sono finiti. Il Perù ha diciamo un Guinness dei primati rispetto a questo, cioè che negli ultimi 30 anni 6 presidenti sono stati accusati di corruzione, messi in carcere, addirittura uno, Alan Garcia, si è suicidato prima di essere arrestato nell'aprile del 2019. Quindi c'è diciamo una tradizione di presidenti che, rubando la battuta, una battuta cattiva ad un mio collega, in Perù la presidenza non è il punto d'arrivo, è il punto d'inizio, perché poi il punto d'arrivo è la carcere quando finisce la presidenza. Sì. Quindi in realtà Castillo si presentava con grandi aspettative, da un lato finire questa tradizione di persone con connessioni diciamo oscure e con accuse di corruzione, e dall'altro appunto sconfiggeva il clan Fujimori. Tra l'altro Keiko, mentre si stava candidando, mentre era candidata, aveva un problema giudiziario importante che fino all'ultimo l'ha lasciata sul filo del rasoio per capire se poteva o no candidarsi, però in realtà quasi da subito ha cominciato a far capire che mancava incidenza nell'azione di governo. Ricordo che una delle più grandi critiche dei primi mesi della presidenza Castillo era: non si capisce se Castillo è presidente o se continua ad essere in campagna elettorale. perché continua a dire al Perù serve, al Perù bisogna fare, e bisognerebbe fare questo. E qualcuno giustamente gli ricordava, guarda che adesso sei il presidente, cioè adesso si suppone che lo puoi fare, e quindi dovresti cominciare a mettere in piedi delle politiche di questo tipo. In realtà però i grossi scontri interni ad un'alleanza che comunque si prefiggeva già dall'inizio complicata da mantenere, hanno portato solo a dicembre addirittura il cambio di diversi ministri, se non sbaglio 10 ministri hanno già stati cambiati solo a dicembre, e con l'ultimo cambio del Presidente del Consiglio ne sono stati cambiati 4 di gabinetti solo negli ultimi 6 mesi. Quindi insomma la situazione è molto complessa.
Certo, poi questo, diciamo così, è il punto finale di un processo di crisi istituzionale che comunque si era già manifestato precedentemente con la sostituzione, se non ricordo male, di ben 2 presidenti, manifestazioni di piazza. Mi viene in mente che il Perù aveva una tradizione, come dire, politica piuttosto interessante. C'era un partito più o meno socialdemocratico che si chiamava l'APRA, a cui apparteneva anche Alan Garcia. C'era la tradizione di Mariátegui con la sua analisi marxista della realtà peruviana. Quindi tutto un contesto, come dire, sia sociale che politico, piuttosto stimolante in quell'area, che sembra però in qualche maniera svanito in seguito a questa ondata populista, per non parlare poi insomma di Fujimori e della frattura che c'è stata poi con l'insorgenza di Sendero Luminoso.
Hai fatto bene a ricordarlo, perché altrimenti sembra che il Perù venga da uno sfaldamento politico permanente e senza possibilità d'uscita. In realtà appunto siamo di fronte a alcuni anni di sfaldamento che però non iniziano appunto con Castillo, ma vengono da un congresso innanzitutto dove buona parte delle persone che sedevano nell'antico congresso, quindi in quello prima della presidenza Castillo, avevano dei processi in atto. Quindi ricordo per esempio l'ultimo presidente che è stato cacciato, diciamo, con una mozione di vacanza, che era Vizcaya, e ricordo che quando gli venne fatta la mozione di vacanza disse una frase lapidaria, disse: tre quarti delle persone che oggi mi giudicano per corruzione hanno dei processi in atto, e di questi qualcuno anche per omicidio. Quindi cioè, stava parlando chiaramente di una dirigenza politica che in quel momento non rappresentava per niente, Giacomo, quello che tu dicevi, quella tradizione della quale stavi parlando in questo momento. E fu proprio quello il momento nel quale i giovani scesero in piazza, no? Per la prima volta si vide un Perù giovane scendere in piazza e dire basta, e dire non possiamo più continuare con questo tipo di politica, ma soprattutto di attacchi a un'istituzione, all'istituzionalismo democratico del paese.
Infatti quello che arriva diciamo nell'Occidente, che se siamo Oriente non lo so bene, e quello è solo ed esclusivamente le questioni diciamo di alta politica, ma in realtà poi si vanno a vedere, che so, i film oppure i reportage relativi, che so, all'estrattivismo, alle miniere, al ritorno fuori dell'urbanesimo, della città. C'è una società in fermento, contrario di quello che è tutta questa corruzione. E che basi ha? Cioè, da dove trae questa linfa tutto questo mondo che invece non esce probabilmente dal Perù, o comunque non dal Sud America, però esiste, si intravede ogni tanto, ci sono delle emergenze qui e là.
Beh, la corruzione in Perù, diciamo, non è solo statale, no? Ma parte da territori, dalle autonomie, parte da territori più piccoli. E pensate a Vizcarra, che nominavo prima, e lui addirittura venne denunciata nei confronti di Vizcarra un'azione di corruzione compiuta quando lui addirittura è un politico regionale, per così dire, no? Non ancora a livello statale. E già da lì, diciamo, c'è una resistenza già nei territori rispetto a queste pratiche, che però viene molto poco visibilizzata fuori dal Perù. Uno dei casi, mi ricordo, più noti fu quello di Máxima Acuña Chaupe, che fu difesa, oltre ad organizzazioni internazionali, per la miniera Conga a Cajamarca, fu difesa oltre alle organizzazioni internazionali, anche da Mirta Vasquez, che è poi stata una di quelle che Pedro Castillo ha nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi in realtà Castillo è andato a ritrovare quella politica, diciamo, territoriale che creava ancora un po' di fiducia nei confronti del tessuto sociale, che poi si era andato a manifestare dopo la mozione di vacanza di Vizcarra, che aveva portato poi alla presidenza Sagasta.
Senti, ti volevo chiedere, ma tutto quell'apparato repressivo che si era stato messo in campo, i SINCIS, tutte quelle forze, appunto, che militari che hanno operato una repressione sanguinosissima durante il periodo dell'insurgenza di Sendero, sono ancora attive? Cioè, questo che quello che possiamo definire in fin dei conti uno stato profondo che difende gli interessi consolidati da una parte della borghesia, che si chiamava un po' una volta Vende Patria, dall'altra dagli agrari, esiste ancora oppure insomma è sotto traccia?
Ma opterei più per la seconda, nel senso che chiaramente non si può pensare che un apparato come quello messo in campo per lottare contro Sendero Luminoso sparisca così da un giorno all'altro, anche se effettivamente ovviamente quelle pratiche non le stiamo più vedendo in Perù, come del resto non stiamo più vedendo Sendero Luminoso, perché c'è solo un piccolo ridotto di Sendero Luminoso che sta operando nella selva. Abbiamo visto però che l'esercito continua a giocare un ruolo importante di garante ma anche di pressione. Vi ricordate che quando c'era stata la mozione di censura verso Vizcarra, il presidente Merino aveva cercato, dico presidente perché è stato presidente per poche ore, aveva cercato di assumere la presidenza, ma l'esercito aveva negato il suo appoggio, quindi lui si era dovuto dimettere praticamente immediatamente, no? Cosa successe prima di Sagasti. Quindi diciamo che l'esercito sotto traccia però continua ad esercitare una pressione molto importante, e c'è un apparato militare che comunque è pronto nel caso in cui il paese dovesse cedere a, chiamiamola, insubordinazione istituzionale, a dare un passo in avanti.
Avevamo pensato anche di uscire dal Perù per andare a vedere che cosa sta succedendo in Brasile, perché oltretutto adesso è entrato anche Samba, quindi a maggior ragione dobbiamo parlare del Brasile, perché ci sono state alcune affermazioni negli ultimi giorni un po' demenziali sulle sette religiose e l'attuale presidente Bolsonaro, che sarebbe si sorreggerebbe ormai disperato solo sul loro appoggio piuttosto che del paese civile o delle favelas o anche della chiesa cristiana cattolica romana. Ecco, si può fare una previsione di dove potrebbe andare a parare lungo tutta questa campagna elettorale un personaggio come Jair Bolsonaro?
Partiamo da un punto fermo. L'ultimo sondaggio dei primi giorni di febbraio per le elezioni presidenziali che ci saranno ad ottobre qui in Brasile, dico qui in Brasile perché io sono a San Paolo in questo momento, danno un chiaro 45% delle preferenze a Lula e Bolsonaro che segue con un 23%. Con questi numeri non si va neanche al secondo turno, ma Lula stravince al primo turno. Ora cosa succede? Come era successo nel 2018, alla vigilia dell'elezione 2018, la Chiesa Evangelica Radicale, le Chiese Evangeliche Radicali, perché sono molte, ma soprattutto diciamo questa di San Paolo, che è una delle più importanti, fondata nel 1977 e che ha la sua sede nel Tempio di Salomone, quindi insomma anche un nome molto antisonante, aveva dato il suo endorsement a Bolsonaro. E quindi di fronte a questi numeri, di fronte a un sondaggio che dà Bolsonaro, è vero che mancano tantissimi mesi, ma che dà un Bolsonaro in caduta libera, e si comincia dentro gli ambienti radicali delle chiese evangeliche a far lavorare le fake news. E alcune di queste uscite sulla Folha de São Paulo, uno dei giornali più importanti brasiliani, negli ultimi giorni parlavano addirittura dell'ONU che vorrebbe instaurare un sistema di diritti umani che prevalga sulla Chiesa cristiana e che vorrebbe imporre le leggi umanitarie soppiantando le leggi spirituali, messaggi di questo tipo. Ovviamente quando dicono l'ONU perché la legano a una certa sinistra e quindi a Lula. o addirittura avrebbero preso delle frasi di Lula che Lula ha detto proprio in una conferenza contro le fake news, dicendo: pensate che ci sono dei video, degli audio dove mi fanno dire che io sono posseduto dal demonio, il demonio controlla quello che io faccio. Bene, hanno preso queste parole di Lula, hanno creato un audio e hanno cominciato dalle catene di WhatsApp. Quindi insomma la situazione è, verrebbe da dire, ridicola, no? Però in realtà poi queste persone non si informano in altri mezzi di comunicazione, quindi queste catene di WhatsApp creano veramente dei grossi problemi all'interno del mondo delle chiese evangeliche qui in Brasile.
Ecco, ma quello che ci pare di capire dalle informazioni che abbiamo è che ci sono nella stessa San Paolo degli uffici che creano queste fake news, che cercano di renderle virali, che le mandano attraverso WhatsApp a diverse persone, e che grazie a queste cose, che possono essere anche divertenti ma che diventano virali, in qualche modo la campagna precedente di Bolsonaro è stata vinta. Come questa cosa può adesso essere coniugata con la campagna elettorale con Lula?
Quello che succederà sarà che questa macchina verrà rimessa in moto ancora una volta. Il fatto che lo sappiamo comunque permette anche all'equipe di campagna di Lula di prendere delle contromisure, ma questa volta questa macchina del fango, delle fake news, non lavora solo contro Lula, ma lavora anche contro Moro, il candidato Sergio Moro, ex giudice che aveva fatto, diciamo, era stato protagonista,
fatto il lavoro sporco
del processo Lavagliato, esatto, no? E quindi, diciamo, vedendo Sergio Moro come un traditore della causa bolsonarista, e la macchina del fango lavora anche contro di lui. Io direi che c'è una differenza importante tra quello che succede in questa campagna e quello che è successo nella campagna del 2018, è che 3 anni, quando arriveremo a ottobre, 4 anni di Bolsonaro pesano, e ci sono delle cose che neanche le fake news possono nascondere. Cioè, 4 anni Bolsonaro ha governato, si è esposto, e ormai diciamo che la pelle del lupo è stata vista, quindi difficilmente si potrà difendere una certa linea portata avanti da Bolsonaro. Bisognerà a quel punto cercare di aumentare il discredito verso Lula, che però, ripeto, stando ad oggi le cose rispetto ai sondaggi, è veramente molto molto avanti. E quello che Bolsonaro ha cercato di fare come strategia per ricandidarsi per il periodo 2021-2026 è quella di iscriversi a un altro partito a fine 2021 e diciamo cominciare a lavorare su una immagine di statista e di diplomatico, no? E da lì anche il viaggio che ha fatto in Russia in questi giorni per far vedere o far immaginare ai brasiliani che lui possa avere un peso in quello che succede a livello internazionale, in questo caso sulla frontiera ucraino-russa.
Si è fatto vedere anche con Castiglio, a proposito del Perù,
collegando.
E si è fatto vedere oggi con Orbán, ma dovrà rientrare velocissimamente in Brasile per quello che è successo a Petropolis, dove purtroppo si contano un centinaio di morti per le forti piogge che hanno prodotto un grandissimo smottamento che ha portato via praticamente un quartiere intero della città. Quindi ha dovuto interrompere il suo tour europeo e l'ha interrotto proprio oggi con Orbán. Facevano una bella coppia, si vedevano qui dalla televisione in Brasile, Orbán e Bolsonaro effettivamente molto vicini, no? in diversi ambiti, diciamo in diverse sensibilità. E quindi dovrà interrompere il suo tour europeo, dovrà tornare in Brasile, ma un'altra tegola è caduta su Bolsonaro proprio in questi giorni, e cioè che la Corte Penale Internazionale ha ricevuto un dossier di 1289 pagine della CPI Pandemia, che sarebbe la Commissione Parlamentare di Interrogatorio della Repubblica Federale del Brasile, che ha lavorato negli ultimi mesi per cercare di indagare presunte omissioni e irregolarità negli atti del governo presieduto da Bolsonaro nel periodo della pandemia, e che ha creato, ripeto, un dossier di 1289 pagine che è stato presentato alla Corte Penale Internazionale, all'AIA, per crimini di lesa umanità. Quindi insomma questa è un'altra tegola che è caduta su Jair Bolsonaro, che, ripeto, anche lì le fake news potranno coprire fino a un certo punto.
Certo, sperando che Lula si doti di qualche social media manager un po' scafato. D'altra parte ha avuto, Bolsonaro ha avuto ancora un bel incontro invece con Putin, che sono stati a un metro di distanza, seduti su sedie contigue, non dall'altra parte del tavolo come Macron o Scholz. Stringendosi anche la mano, oltretutto, per dire da che parte sta Putin.
Sì, effettivamente Bolsonaro ha poi tessuto le lodi di Putin, ma insomma non è niente di nuovo, e facendo capire la posizione più che del Brasile, della sua amministrazione rispetto a quello che sta succedendo. E se mi permettete di spendere una parola su Lula, da alcuni ambienti rispetto a Lula la critica che arriva è quello di mancanza di autocritica, cioè se c'è qualcosa che in parte sta frenando Lula è appunto questa mancanza di autocritica rispetto a errori che sono stati commessi.
Sì, bisognerebbe fare
in questo senso
in effetti
un ragionamento complessivo sull'esperienza di governo del PT, che insomma ha sicuramente lasciato degli aspetti discutibili. Diego, noi purtroppo ti dobbiamo salutare.
C'è un altro elemento. Solo una cosa, perché una cosa veloce che voglio dire, perché è importante. Qui in Brasile se ne parla molto, anche se fuori non arriva molto questa informazione. Qui in Brasile c'è molta preoccupazione sull'incolumità di Lula, sull'integrità fisica di Lula. E Lula sta prendendo molto poco in considerazione le minacce che gli arrivano, ma stanno aumentando le minacce di attentato contro Lula. E tra gli esponenti, diciamo, della destra radicale contro Bolsonaro, comincia a farsi sempre più strada sui social, si vede che una delle uniche possibilità per non tornare a quel tipo di Brasile è l'eliminazione fisica di Lula. E Lula purtroppo sta prendendo molto poco in considerazione queste minacce, almeno questa è la sensazione.
Beh, quello sarebbe un aspetto effettivamente inquietante. Diego, noi ti ringraziamo del tuo intervento, ci salutiamo e insomma ci sentiamo presto per aggiornamenti.
Un abbraccio a voi tutti e tutte, a presto.
Ciao, grazie. Ciao.